davvero piacere prendere e poter fare la mia riflessione con voi dopo la produzione che è stata fatta sulla straordinaria novità, non di questo archivio, perché chi forse qui seduto stasera non solo ama lo spettacolo, ma avrà frequentato le mostre, avrà visto cataloghi. Un archivio che ha dato dal 79 in poi molte occasioni per vedere il patrimonio che conserva, ma perché quello che è emerso è che le carte da sole non parlano, devono essere interrogate. E noi abbiamo due giovani, ma maturi, studiosi, che sono stati davvero in grado di interrogare queste carte con uno sguardo, un metodo nuovo. Come dicevo personalmente prima di questo incontro, sia a Rossi che a Valentina Felici, hanno in qualche modo anche dato un metodo per il mestiere che faccio, che è quello di formare spesso ragazzi in percorsi universitari o d'accademia che vogliono analizzare un'opera, comprendere uno spettacolo, un autore. Ebbene, hanno messo sul tavolo l'importanza anche di documenti esteticamente, apparentemente meno interessanti. Da questo archivio molti sono i filoni, lo avete sentito, che riguardano proprio anche la storia dello spettacolo, perché l'importanza delle luci, l'illuminio tecnico sul palcoscenico, chi ha a che fare, tutti conoscono il tema del divismo, no? Soprattutto non solo del palco lirico, ma anche da Hollywood, del cinema, i capricci di una diva, ma i capricci di una regista o di un regista che non sa cosa sta facendo, e la fortuna di avere uno scenografo che ti crea uno spazio, ma non perché esteticamente lo occupa, ma perché hai dei punti di ingresso, d'uscita, registicamente ti dà un'impronta. Ecco, questo emerge con chiarezza dal saggio di Valentina. Non direi che siamo di fronte a un saggio che ha analizzato i figurini e i bozzetti per una ricerca storica, per tracciare una linea evolutiva. C'è uno sguardo che si allarga sul valore della storia dello spettacolo, dell'artigianato, di chi lavora. E quindi io vi invito a fare un po' questa passeggiata curiosa leggendo il volume e il catalogo. Luzzati è il colore, lo vediamo alle mie spalle, le foto sono in bianco e nero, e quindi quando noi vediamo però una foto di scena comprendiamo l'uso di un costume, di uno spazio scenico, e il figurino o il bozzetto ci ritestimoniano la qualità e il viaggio del colore. Luzzati diceva che Rossini a certi colori ascoltava la musica, e sono molto curiosa di sentire chi poi seguirà e chiuderà questo pomeriggio in merito alla musica. Quindi, in sintesi, riparlare di Luzzati 100 più 1 anni dopo. Io ho studiato profondamente Luzzati, mi permetto solo una piccola nota personale. Fino a 13 anni ho vissuto a Genova e sono cresciuta con Emanuele Luzzati, con le sue illustrazioni, col suo mondo, che è un mondo incantato, no? Ma l'ho anche poi avuto la straordinaria occasione di poterlo studiare catalogando un patrimonio che è quello dei costumi realizzati a Firenze per il maggio da una sartoria che stava in Via della Pergola. Nota a chi ama e a chi frequenta il maggio o l'ambiente del teatro, la Sartoria Ceratelli, oggi fondazione, nell'area della provincia di Pisa, dove il patrimonio di costumi di Luzzati è un patrimonio, costumi e accessori, che abbiamo con Diego Fiorini, che ho il piacere di salutare qui in sala, della Fondazione Ceratelli, abbiamo studiato, visto, aperto, compreso. Ma non potevamo arrivare al cuore, al senso di quei costumi, e senza fare un viaggio nell'archivio del Maggio Musicale. Quindi è vero che c'è sempre un'interazione nello studio dell'oggetto scenico, del costume, del progetto scenico come di una scenografia. Ma appunto, dopo 101 anni, cosa possiamo dire ancora su Luzzati? L'archivio presentato così in sintesi, ma con molta cura, dalla nostra relatrice che mi ha preceduto, ha dato anche a voi, che forse non lo frequentate, la possibilità di capire che in un diario, in una nota, in un pagamento, vediamo e scopriamo materiali, intenti, artisticità. e quindi siamo riusciti a dire qualcosa di nuovo. Qual era l'altra sfida che si poteva porre? Come catalogare Luzzati? Diceva di se stesso: io sono un artigiano, non sono un artista. Pensate che uno dei miei primi corsi all'università, il mestiere di costumista, andava proprio, avevo degli studenti di Genova e gli ho detto: andate a intervistare Emanuele Luzzati, un uomo di straordinaria generosità con le fasce dei ragazzi in formazione, dei ragazzi, perché sapeva comunicare, sapeva riportare se stesso a quel livello di finzione, di passione, di fantasia che i ragazzi hanno. Li accolse molto bene e a conclusione di questo, su un foglio ha disegnato con una penna bio un Pulcinella che mi ha mandato. Anziché maledirmi che gli avevo rubato un pomeriggio, mi ha fatto un omaggio oltremodo gradito. E penso che i filoni emotivi e personali però siano molto facili da trovare con Luzzati, per gli spettacoli che abbiamo amato, per le illustrazioni che abbiamo visto e anche per la sua forza grafica. Bene, io ho visto una bibliografia molto curata, uno studio serio da parte sia di Rossi che di Valentina, ma ripeto, la sfida poi toccava a Valentina. Cosa dire di nuovo? Ridurre Luzzati a collocarlo in una casella, come se uno dei suoi personaggini in uno dei fondali inserito. Il percorso che Valentina ha fatto è un percorso di sostanza, intelligente, e che invece aiuta a far cadere qualcuna di quelle tesi che hanno accompagnato la bibliografia di Luzzati. Prima tesi, l'ingenuità, la spontaneità. E come anche Dora Liscia e Bemporand introduce e scrive nelle sue pagine, Luzzati viene da una cultura profonda. E a volte una cultura artistica profonda che possiamo intuire perché abbiamo frequentato l'arte, la conosciamo. Altre volte si sposta in un mondo che non tutti conosciamo profondamente, che è quello della cultura ebraica. E anche questa sfida mi sembra sia stata raggiunta. Cioè Valentina non ha catalogato, accostato Luzzati a un'avanguardia storica piuttosto che a un movimento artistico, ma ha cercato in ogni suo progetto di vedere quanto nel profondo ci fosse di colto. E allora io le ho fatto una domanda, sapendo di venire qui oggi con voi, le ho fatto una piccola intervista visiva, gli ho chiesto di selezionare delle immagini e Valentina lo ha fatto, quindi le immagini che ora vedremo assieme non sono frutto delle mie scelte, ma delle scelte di Valentina, che parte con il Nabucco e riesce a, se noi ci siamo posti un obiettivo, che la studiosa sia riuscita, trattando del Nabucco e di questo quadro scenografico, a dire qualcosa di nuovo, ebbene io devo calare la carta nuova. Per me lo è stata, nel senso che ho scoperto che il lavoro di Luzzati, come appunto diceva Dora Liscia, è un ebraismo italiano, un ebraismo profondo che non tutti conosciamo. Sappiamo che ci sono città dell'ebraismo in Italia, e Genova, dove Luzzati è nato, Ferrara, dove aveva legami familiari, Venezia. Ebbene, in questo Nabucco tornano, così come anche in Job ritornano, cioè citazioni da un mondo reale di quelle sinagoghe. Nel Nabucco in particolare Valentina ci spiega come ci siano nel Tempio di Salomone delle tende rivestite da epigrafi dipinte su tavole parzialmente coperte da paracot, cioè le tende dell'armadio sacro, che scoprono il menorah dipinte e sagomate applicate sulla superficie. Quindi una radice culturale che non è semplice atto decorativo da parte di Luzzati. Ecco, siamo sempre a Nabucco. Devo girarmi perché non ho davanti le immagini. In questo caso abbiamo i costumi. Con questi costumi Luzzati inizia a sperimentare qualcosa di nuovo, che è la stampa su tessuto. Motivi decorativi stampati su tessuto, e in Fondazione Ceratelli nel patrimonio ne abbiamo visti e studiati molti. Però quello che è interessante è che se inizia un nuovo ecco, siamo già, un nuovo filone di realizzare costumi in un'antitesi tra il costume che si rapporta ad una realtà, ad un abito storico, è vero, ad una tradizione che Firenze omaggia con la Fondazione Zeffirelli e con quella tradizione che il Maggio ha visto sui suoi palchi molto. Quindi inizia un altro filone di tradizione, ma allo stesso tempo noi vediamo che il legame con la realtà appunto c'è. E lo vediamo soprattutto quando possiamo vedere, oltre alle stele di Davide, il rabbino con il Taled, o Taled, mi scuso ma non so l'esatta pronuncia. Quindi noi vediamo che in questo mondo che ha creato, ogni suo partner decorativo ha in realtà una profonda storia culturale. Quindi, prima cosa che sfatiamo, non è un volo di fantasia il suo lavoro, è traduzione in fantasia e in sintesi decorativa di radici culturali e profonde che volta per volta sceglie di citare. Ho sempre provato una strana sensazione guardando la scenografia del Golem, perché come voi vedete ci troviamo di fronte ad un insieme molto complesso di seggiole. Allora, facciamo teatro insieme, Tonino Conte 2001. Come elemento base, dice Lele, scelsi la seggiola, forse la famosa seggiola del bambino che ritorna nel subconscio, e con tante seggiole costruì una città piramide. Alla base seggiole piccole, finché si arrivava alla sommità, dove 3 o 4 poltrone circondavano il trono del re, posto al culmine. Con questo sistema ho ottenuto di rendere chiaro un concetto, cioè che il potere sta in alto e tutte le gerarchie sempre più in basso, fino ai tuguri del ghetto. Ma cosa altrettanto importante, ho reso la scena molto mossa, facilitando le azioni fra i cumicoli delle sedie basse, dove il popolo si nascondeva e cospirava, con possibilità di scalata ai ranghi più alti. Io ho reso molto evidente l'azione del re e del potere, isolati nella loro altezza. Naturalmente, per fare stare insieme le sedie e rendere la scena praticabile, ho dovuto lavorare di legno e di chiodi, costruendo una struttura base molto solida, in modo da permettere agli attori di arrampicarsi da un luogo all'altro. E quindi, dando la parola, come Valentina ha fatto, all'autore, emerge con chiarezza non solo la sua conoscenza artigianale del mestiere e della scena, ma anche della regia, dello spettacolo. È stata citata prima Pavlova, che appunto impone, vuole Luzzati, probabilmente anche per quello che Luzzati riesce con lei a fare. Noi rivediamo queste immagini del Golem che scorgono e il figlio al prodigo, invece, Valentina ve lo fa vedere, ce lo propone oggi per un legame con quella che è una tradizione molto associata a Luzzati, cioè è quella del teatro povero. Ora, nell'archivio dell'ufficio stampa del Maggio Musicale, noi abbiamo l'occasione di leggere come la critica ha valutato questo, perché se oggi siamo convinti che ci sia un valore artistico, in realtà, leggendo il libro, noi scopriamo che è un valore artistico che Luzzati si è conquistato. Ecco allora appunto che una parte di questo archivio, la rassegna stampa delle critiche, aiuta a ricostruire il percorso. E i 7 peccati alle mie spalle chiama in causa un incontro strepitoso con Aurelio Millos. Millos, che è stato, come dire, un mattatore di questo Maggio Musicale, no? Ma soprattutto che ha saputo relazionarsi a Luzzati anche con generosità, come i materiali che Valentina pubblica, vi faccio vedere le immagini, ma anche i materiali proprio stessi del ringraziamento che Aurelio Millos dà a Luzzati. Ringraziamento per aver compreso, capito e collaborato a quella che era la sua regia. Molti sono i percorsi. Il balletto di Luzzati stride, è anticonvenzionale, non viene capito. E quindi è un nuovo modo di fare danza, un modo coraggioso e sicuramente innovativo. La volpe è un mondo molto interessante che mi porta anche a collegarmi a quanto la collega ha detto prima, l'importanza di mettere anche in relazione gli archivi. Genova, Biblioteca dell'Attore, un patrimonio di corrispondenza e di lettere. Sono stata proprio un 15 giorni fa a vedere dei materiali e se un fondo archivistico tace a Genova e non incontra un fondo archivistico che tace a Firenze, la nostra cultura è silente. Invece in questo caso noi li abbiamo fatti incontrare e quindi la corrispondenza genovese fa scoprire anche questo mondo, aprendo anche un fascino unico a questi pionieri, perché in fondo hanno iniziato a fare qualcosa di nuovo per la scena, che cominciano a essere compresi e recepiti a livello internazionale. Per cui la corrispondenza tra Luzzati e Milos dimostra che c'è in atto un rinnovamento sul palcoscenico, c'è chi scalpita tra la critica e c'è invece un mondo all'estero che comprende di più. Ma soprattutto la cosa che mi ha affascinato di più è la gratitudine intellettuale che da queste, non so se Valentina è d'accordo, da queste corrispondenze emerge. Una gratitudine intellettuale nel confronto della visionarietà che Emanuele Luzzati ha saputo avere. Nella volpe noi vediamo i costumi, le maschere, vediamo il suo mondo che si popola e basterebbe, si potrebbe anche qui aprire il filone di riferimento artistico, concordo, grandi nomi come l'immaginario di Picasso, sicuramente concordo con Valentina, ma forse avendo poco tempo ci fermiamo di più sul Mandarino meraviglioso. Un'opera che, ecco cosa interessante di questo libro, conosco i costumi, li ho studiati, li ho esposti, però Valentina mi ha dato un'informazione nuova, grazie, vale a dire che Palazzo Strozzi fa una mostra a Firenze, c'è questa lettera di Milos in cui parla con Luzzati e quindi non è un'interpretazione critica pensare alla cultura dell'espressionismo, ma è proprio ciò che scorreva nella corrispondenza e quindi nell'atto creativo di due figure importanti. Una piccola parentesi, chi conosce Emanuele Luzzati sa, lui pare non avesse molta voglia di parlarne perché è morto il giorno prima della celebrazione a cui lo avevano invitato a Genova per la giornata della memoria. Mi dice Noberini, mi racconta, che oggi non è qui con noi, prima direttore del museo Luzzati sul mare a Porta Siberia, oggi custode di Casa Luzzati nel Palazzo del Potere, Palazzo Ducale a Genova, ma nell'uno e nell'altro caso colui che conosce l'archivio e di persona Luzzati. Quindi mi racconta che ha detto, ma sai Sergio, non ho mica tanta voglia di andare a fare questa celebrazione. Ed è stato rapito dalla vita e non è andato a farla. Ma è un vissuto che ha avuto, la straordinaria esperienza della Svizzera. E qui devo dire, nelle note, chi fa il mio mestiere si perde un pochino con piacere. Cosa voglio dire? Nelle note del libro abbiamo buoni riferimenti per quella fase formativa che ha visto delle menti creative convivere, perché la storia li ha espulsi dall'est, dalla Germania, dalla Francia, in Svizzera, e mettere insieme una tradizione artistica eccezionale. Se Parigi è stata capitale del XX secolo, una parte della Svizzera è stata un luogo di salvezza di straordinari artisti. Mi è capitato di vedere i disegni di bambini internati, conservati a Praga, e mi colpivano per il senso del colore. Dicevo, come mai questi bambini? Come mai? Perché avevano i maestri, i docenti che si erano formati con Gropius, con Moholonaghi, quegli artisti ebrei che li hanno seguiti. Questo è nelle corde di Luzzati, anche se Luzzati non lo voleva tanto raccontare e propagandare. Ed è una cosa interessante, molto interessante, perché secondo me è una di quelle occasioni che ci fa capire l'onestà intellettuale di Luzzati, nel senso non ha cavalcato un'arte, uno studio, un'origine, ma si è veramente sentito a 360 gradi coinvolto, coinvolto con i riferimenti culturali che popolano i suoi lavori, ma anche con la materia. È straordinario perché ha toccato tutto, dal legno ai chiodi, alla ceramica, alla stoffa, ha disegnato, ha fatto progetti di design, e tutto questo chi ha frequentato l'artista artigiano lo conosce, ma appare anche nel libro. Quindi il mandarino meraviglioso, la creazione del mondo, con figurini di costumi conservati in fondazione, che ho avuto il piacere di vedere come sono costruiti, le loro misure, come è stato fatto, utilizzata la gomma piuma per rendere queste teste ancora oggi indossabili. E poi parlavamo di quaderni di tecnici, qui invece abbiamo i quaderni dedicati a Beethoven. E poi ancora la nostra autrice ci teneva a far vedere questa divina opera, perché qui abbiamo un cambio importante. Emanuele smette, Luzzati, di progettare il costume e chiama alla sua straordinaria bottega creativa Santuzza Calì. Santuzza Calì, che fa riferimento, piuttosto che alla sartoria Ceratelli, vivendo a Roma, alla sartoria Farani. E Santuzza ha compreso e capito le scene di Emanuele Luzzati, la sua tecnica. Ha saputo usare il patchwork, le coperte delle nonne, gli stracci. Abbiamo fatto una giornata di studi, Fondazione Ceratelli e Fondazione Luzzati, in cui Santuzza mandò, non potendo venire, un ricordo scritto di Emanuele Luzzati. Ed era un ricordo che, come tutti quelli che ho avuto occasione di leggere, mettono davanti una straordinaria sensibilità, un rispetto dell'altro, ma anche una fermezza nel progetto. Quindi qui nasce questo binomio, no, Valentina, che separa il costume e fa di Luzzati più che altro uno scenografo. E vediamo altre opere, altre immagini che hanno un senso, che sono degli anni 70. Mi fermo su Opera Buffa, perché noi qui abbiamo il collage, la carta e il cartone. E la carta, il cartone, non buttare, non sprecare, un tema così, no? Attualissimo, attualissimo, ma che invece il Museo Luzzati ha fatto suo con i laboratori per i ragazzi. Io ho fatto un ponte tra la Fondazione Ceratelli e il Museo Luzzati e con i miei studenti dell'Università di Pisa per realizzare questi laboratori. E ha anticipato il mondo, sto finendo, anticipato il mondo dello spreco e di questo incredibile atteggiamento di sfruttare tutto, di esaurire il nostro pianeta. La chiusura la lasciamo all'opera delle filastrocche. Non bisogna che ve le presenti, le faccio scorrere. Perché Valentina ha scelto di mostrarle oggi a voi? Per farvi scoprire che non ci sono solo le grandi opere in questo libro, ma c'è quel mondo creativo, il mondo dei ragazzi, ma ragazzi anche che hanno partecipato, perché qui viene raccontata anche l'esperienza di giovani della Toscana, di paesi limitrofi, di La Spezia, che è fuori dalla Toscana. Insomma, quando si fanno lavorare i ragazzi e sono loro gli attori di questo mondo, trasmettiamo una creatività, ma anche li portiamo dentro un teatro o in esterno in un teatro, in un mondo che non possiamo se non concludere. Io qui avevo segnato alcuni punti: emozioni dei ragazzi coinvolti, l'ascolto, la partecipazione. La formazione non è solo studio di categorie critiche. Per Luzzati era saper fare. Io trovo che sia importante che noi oggi continuiamo a ricordarlo, e quindi vi saluto, chiudo con le immagini di uno dei suoi grandi temi, del Pollicino, in cui però comunque scopriamo un altro filone che non posso aprire perché il tempo è nemico, ma che posso segnalare: il cinema d'animazione. Ma Valentina giustamente non parla solo del cinema di animazione, è stata in grado anche di mettere in risalto le ispirazioni visive, filmiche, che Luzzati ha tradotto. Se posso chiudere con un'ultima riflessione, credo che la straordinarietà di Emanuele Luzzati sia quella di aver sempre percepito l'epoca, il mondo e le suggestioni in cui si trovava, e di essere riuscito a renderle in dialogo, quindi nell'espressione artistica che ha creato. Questo libro che cosa aggiunge? Aggiunge la serietà del lavoro. Cosa sto pensando? Luzzati lavorava tanto e non si spaventava di lavorare come chi fa teatro sa. Non si dorme se si deve andare in scena. Ho conosciuto chi ha imparato a fare lo scenografo con lui, come Guido Fiorato, che dice: mi ha insegnato un modo di stare al mondo e un metodo di lavoro. Ecco, io credo che questo metodo di lavoro sia anche nei saggi, nell'ordine con cui questo archivio è stato trattato, nel valore che viene dato a un telegramma, nell'attenzione che, come giustamente è stato detto dall'archivista, che guarda il suo materiale, nell'attenzione che gli studiosi hanno saputo fare. Valentina non ha privilegiato il figurino perché graficamente, esteticamente di valore, ad una informazione di palcoscenico. È solo con questo tessuto che noi riusciamo a produrre un metodo e un esempio. Per cui questo libro aggiunge qualcosa, io mi congratulo con gli autori e vi ringrazio dell'attenzione.